Io sono Giovanni Giaccone e questa è la storia sentimentale del calcio italiano. Perché storia sentimentale? Perché è un periodo scelto dal sottoscritto che va dalla nascita del ruolo del libero al momento in cui questo ruolo finisce, quindi praticamente dagli anni 50 sino agli anni 90. Ma in tutto questo andremo ad analizzare appunto i diversi ruoli, le storie, le partite, i giocatori, gli allenatori che hanno caratterizzato questo periodo importante del calcio italiano, che rimane cristallizzato appunto nella storia globale. Ma prima di addentrarci in questa analisi occorre fare delle premesse e quindi partire da un passo indietro. Il passo indietro lo andiamo a fare andando a parlare di un personaggio famoso per quello che riguarda il calcio italiano, ma che ne ha definito la nascita e ha definito in qualche modo anche proprio l'espressione psicologica di quelle che poi saranno le squadre che in divenire saranno le squadre più importanti, ma che comunque caratterizzerà psicologicamente un po' tutto il movimento del calcio italiano, almeno appunto sino agli anni 90. Stiamo parlando di Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo è stato l'allenatore, tutti lo sapranno, che ha vinto i due mondiali del 34 e del 38 appunto con la nazionale. Ma chi era Vittorio Pozzo e perché è così importante al di là dei titoli vinti? Vittorio Pozzo, oltre che essere l'allenatore della nazionale, è stato il fondatore del calcio italiano, lo si può dire in maniera, diciamo così, non ufficiale, ma certamente in termini sostanziali. Era un fanatico del calcio, giocatore, poi allenatore, ma soprattutto studioso, giornalista. Si trasferì in Inghilterra per studiare più da vicino le squadre inglesi, che ovviamente ai tempi, stiamo parlando degli anni 10, erano le squadre che primeggiavano anche in termini di qualità e soprattutto di innovazione. Ma Vittorio Pozzo entra ben presto a far parte dei quadri del movimento nascente della nazionale e con l'avvento poi del fascismo, che comprende benissimo qual è l'importanza del calcio, che intanto stava scalzando il ciclismo come sport più popolare, entra ben presto a far parte appunto dello staff, diventa commissario tecnico e in qualche modo è già agli inizi della prima guerra mondiale già una figura di primo piano del calcio italiano. Ma in questo caso qua la prima guerra mondiale completa la figura psicologica di Pozzo. Pozzo era un piemontese sabaudo con un'idea fissa del lavoro, una persona cattolica, salesiano, molto impegnata, molto rigida nelle sue forme mentali. Quando va in guerra, Pozzo assimila in maniera importante quella che è la grande disfatta dell'esercito italiano, ma poi subito dopo i termini della rivincita famosa sul Piave. Tutto questo viene assimilato da Pozzo in una forma di dottrina, indottrinamento e di filosofia di pensiero che applica anche al calcio. Quando diventa allenatore, Pozzo stabilisce che in qualche modo i giocatori di calcio abbiano un comportamento non dissimile da quello dei soldati. Quindi grande disciplina, grande lavoro, grande impegno, soprattutto una missione per ciascuno da compiere che deve essere compiuta nei termini stabiliti con appunto una dedizione assoluta. In questo senso il ruolo diventa decisivo per Pozzo. Ciascun giocatore ha un suo ruolo preciso all'interno di uno schema preciso che in quel periodo, e lui lo attualizza a farlo diventare una macchina da guerra formidabile, è il metodo. Il metodo è una formula di gioco, un sistema di gioco che verrà poi soppiantato dal sistema, come si diceva nella precedente puntata, ma in quel momento è un'evoluzione. È un'evoluzione che consente alle squadre di giocare con estrema elasticità. Da una parte ritirarsi in difesa quando le squadre sono sotto attacco e dall'altra essere subito pronte ad andare in contropiede all'attacco con dei lanci fulminei che mettano subito gli attaccanti in condizione di segnare. È l'inizio del calcio italiano proprio nel senso considerato di poter sorprendere l'avversario con velocità e soprattutto in contropiede. La difesa è l'elemento fondamentale da lì. La difesa è l'elemento psicologico che contraddistingue appunto Pozzo, considerando anche la sua esperienza di guerra. Sapersi difendere, saper annullare l'avversario è una delle condizioni fondamentali. Dall'altra parte, l'attacco è fatto da sortite improvvise, sortite che possono mettere l'avversario in condizioni di essere subito sopraffatto senza colpo ferire. Qui siamo di nuovo in un'altra condizione mentale tipica della guerra condotta dagli italiani, che sono gli arditi, cioè ovvero quelli che attraversavano il Piave e andavano con azioni molto pericolose a infastidire e in certi casi a compiere puntazioni di successo nel territorio avversario. Di fronte a lui trova rosa i giocatori molto importanti, tra questi inutile dire che c'era un certo Giuseppe Meazza, che fa parte, diciamo così, dell'elemento cardine di questa storia. Meazza era veramente l'uomo che riusciva a culminare il lavoro di Pozzo, portando la nazionale, oltre che ad avere un vantaggio rispetto alla sua classe, a concludere quasi sempre in maniera decisiva. Ma se l'attaccante, una volta è Meazza, l'altra volta più avanti Sarapiola, è l'elemento capace di far culminare l'azione rapida, fulminante in contropiede, c'è un'altra figura che diventa cardine, è cardine del metodo impostato da Vittorio Pozzo, ovvero il centromediano metodista. La figura del centromediano metodista scomparirà con l'avvento del sistema, scomparirà dal calcio italiano, ma rimane una figura come un fantasma, un ruolo fantasma che aleggerà nel calcio per tanto tempo, e in qualche modo qualche allenatore anche recente lo riporterà in auge, se non altro lo citerà come ipotesi di utilizzo di questo o quell'altro calciatore. Chi era il centromediano metodista? Beh, il centromediano metodista, rispetto al calcio che abbiamo conosciuto noi, almeno quello di cui stiamo parlando, era l'elemento più evoluto di quello che poi noi abbiamo conosciuto come lo stopper, ovvero il giocatore che aveva il ruolo di annullare l'attaccante più pericoloso avversario. Il centromediano metodista nell'ambito del metodo aveva un compito ancora più evoluto, ovvero da una parte diventava uno dei frangifrutti dell'azione avversaria, quindi doveva essere quello in grado di opporsi al centravanti avversario, ma dall'altra aveva anche la capacità di impostare il gioco, era ovvero colui a cui veniva passata la palla che con un lancio lunghissimo andava a raggiungere le ali oppure direttamente il centravanti per poter appunto agire in contropiede. Quindi il centromediano metodista aveva delle caratteristiche che poi non si sono più trovate nel calcio italiano, ovvero aveva le caratteristiche fisiche, per capirci, di un Sergio Brio, il giocatore, il famoso stopper della Juventus degli anni 80, ma aveva anche i piedi di Andrea Pirlo. Questa era un po' la caratteristica di questo giocatore, e ce n'erano veramente pochi, anche se il ruolo era richiesto. Il più famoso è Luis Monti, era un giocatore argentino arrivato in Italia tardi, già piuttosto anziano, un giocatore che arrivò sovrappeso, quindi venne preso in giro inizialmente perché insomma era piuttosto grassottello quando arrivò, però con grande forza di volontà questo si allenò per giorni e giorni sotto il sole estivo per prendere la sua forma, e diventò uno degli elementi cardine della formazione sia della Juventus che della Nazionale Azzurra. Qual era la caratteristica di Monti? Che veniva chiamato l'armadio che cammina, tanto per rendersi conto della figura che poteva avere. Era una persona figuratamente, un giocatore non mobilissimo, però fortissimo dal punto di vista fisico e con due piedi veramente importanti, quindi capace di tirare sventole da fuori area, ma anche di fare lanci lunghissimi e precisissimi per gli attaccanti. Questo giocatore resisterà nella realtà appunto del calcio italiano fino a quando appunto il sistema lo andrà a soppiantare, perché il sistema proponeva quattro centrocampisti che avevano facilmente la meglio sul il ruolo del centro mediano metodista, e quindi questo giocatore scomparve perché tutti si adattarono appunto all'altro metodo che era il sistema. Ma nel calcio italiano il centro mediano metodista ritorna e aleggia con un ruolo che in qualche modo si aggira dalle parti della difesa. Infatti negli anni 70-80 il ruolo in qualche modo verrà recuperato, in qualche modo verrà ripensato, anche se oramai la disposizione tattica è diversa. In qualche modo libero, anche se gioca dietro la difesa, nella sua evoluzione tattica più sofisticata, come quella appunto di Scirea, ha questo ruolo, il ruolo di essere capace anche di impostare, un ruolo che comincia a definirsi con Cera, il Pierluigi Cera del Cagliari, che per un caso da mediano diventa libero e poi diventa libero anche da nazionale, quindi con dei piedi capaci di impostare, per cui con la capacità di, oltre che di difendere, di vedere il gioco. Ma qualche allenatore, che diversi, da Lidolm a Mazzone per passare a Scoglio, provano a usare questo tipo di formula, chiamandolo più centro mediano metodista ma regista arretrato. In alcuni casi si tratta di situazioni di successo, come quella di Mazzone, che sposta Andrea Pirlo proprio davanti alla difesa e ne fa diventare un giocatore unico nel suo ruolo almeno per una decina d'anni, e dall'altra anche Lidl con Di Bartolomei, che con cui appunto attua la stessa formula. Giocatori tutto sommato abbastanza simili, con un lancio preciso, magari non particolarmente veloci, e un fortissimo tiro da fuori area. Queste sono un po' le caratteristiche. A loro mancava poi la fisicità che avevano i centromediani metodisti. Qualcun altro ci proverà, tipo Franco Scoglio, che proverà a usare Perdomo nella stessa situazione, però non con successo, e anche Lidon poi e molto più tardi con un giocatore come Andrade, un brasiliano che poi non ha grandi fortune. Quindi il dato è che a quel punto il centromediano metodista resta nel calcio italiano, ma soprattutto si va ad assimilare in qualche modo alla figura del libero. Il libero, insomma, come si diceva, come Franco Baresi o Scirea, Franco Baresi nella sua prima versione, diciamo, di libero tradizionale, o Scirea, ma soprattutto un giocatore che sia capace di impostare. Non ci sarà più un giocatore fortissimo fisicamente come erano questi giocatori, ma ovviamente l'evoluzione del calcio ha le sue disposizioni e le sue necessità, e per cui quel giocatore rimarrà estinto, nonostante appunto se ne continuerà a parlare per tanto tempo.